Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, cari amici e amiche ascoltatori di Radio Maria, voi tutti che siete sintonizzati su questa cara radio amica. Saluto in particolare i fratelli e le sorelle che si trovano infermi, malati, anche in carcere, e chi sta attraversando momenti di desolazione, di buio, prove della fede. Questa sera vorrei intitolare così il nostro appuntamento, questa nostra riflessione, il profumo della fede. Siamo nell'anno della fede, abitualmente presento delle figure di credenti, maschili e femminili. Questa sera, essendo ormai vicino il mese di maggio, e noi pensiamo ai fiori che offriamo alla Madonna, il mese di maggio, il mese delle rose, il mese di Maria, ho pensato il profumo della fede, perché quando c'è veramente un credente, una credente, noi ne avvertiamo, per così dire, il profumo. Un fiore profumato lo si sente, così come una candela accesa irradia la sua luce, il suo calore. Ebbene, anche la fede la si sente. Stare vicino a un credente, a una credente, è come percepirne il profumo interiore. Io sto ritornando proprio due orette fa da Assisi, e ogni volta che vado ad Assisi ho proprio come questa onda profumata della fede di Francesco, di Chiara, e mi tornano in mente le parole che San Paolo, al riguardo di profumo, diceva proprio ai primi cristiani, scrivendo la sua lettera ai Corinti, la seconda, e fa un bellissimo rendimento di grazie. Dice così, siamo al capitolo 2 della seconda lettera ai Corinti. Paolo dice: siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Sentite che bello, ci pensiamo. Noi siamo dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Il Padre ci vede, e certo che ognuno di noi si porta dietro anche odori puzzolenti, no? Se io penso ai miei peccati, ai miei limiti, a tanti mali che vediamo anche non solo nel mondo ma nella Chiesa, non sono certamente odori profumati, ma il Padre sente, vede in noi il profumo di Cristo. Noi siamo stati unti di profumo al nostro battesimo, il Sacro Crisma è un olio profumato, è l'olio di Cristo, Cristo, lo sapete bene, vuol dire unto. E noi siamo cristiani, unti con l'olio appunto del crisma, e quindi il Padre sente questo profumo. E noi, Paolo continua, che siamo il profumo di Cristo tra quelli che si salvano e anche tra quelli che si perdono. Nel senso che buoni e cattivi il profumo lo possono sentire. E questo dovrebbero essere i cristiani, il buon profumo di Cristo. Come dire, noi i simboli li capiamo meglio, no? Non c'è bisogno di tanti ragionamenti. Senti che buon profumo. Ecco, il profumo della fede. Allora, a me viene subito da fare un collegamento proprio con la credente per eccellenza, con Maria. Il mese di maggio è per antonomasia dedicato a Maria, il mese appunto mariano, ci ritroviamo anche, non so, nei rioni dei quartieri, nelle case di amici, a pregare insieme il rosario. Bene, mi piacerebbe che oltre al profumo dei fiori, delle rose, potessimo anche respirare il profumo della fede vicendevole. Siamo nell'anno della fede e occorre che questa fede la manifestiamo, facciamo anche sentire proprio il suo profumo. Penso a Maria, la credente, che dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele non resta nella sua casetta di Nazareth, ma subito si alza, si mette in cammino in visita della cugina Elisabetta, che era già al sesto mese della sua maternità, lei che tutti chiamavano appunto la sterile. Dunque, entrambe sono donne che hanno fatto esperienza della grazia salvifica del Signore, della sua benevolenza. Maria è salutata dall'angelo piena di grazia, piena di questo amore che è da sempre e per sempre, l'amata per eccellenza da parte del Signore è Maria. E questa piena di grazia si mette in cammino proprio per raggiungere la cugina, e quando entra nella casa di Zaccaria penso che si è subito sentita un'ondata di profumo, ma non intendo il profumo l'acqua di Colonia o qualche altra marca, no? Chanel, quali profumi voi usate non lo so, comunque non è di questo profumo che parlo, capiamo subito che questo è un simbolo. Come Paolo ci dice che siamo il buon profumo di Cristo, ma Maria lo portava già in sé, è la madre del Signore. A che debbo, dice Elisabetta, che la madre del mio Signore venga a me. E se entra il Cristo, è la madre del Cristo, ma c'è il profumo del Cristo. E allora Elisabetta riconoscerà proprio in Maria il profumo della fede, perché la saluta così. Beata, beata la credente, beata tu perché hai creduto. La vera grandezza di Maria sta proprio nella sua fede, in questo fidarsi pienamente del Signore. Prima di dire il suo sì, Maria aveva posto una domanda: come è possibile? Così aveva chiesto all'angelo: come è possibile che io diventi madre se non ho una relazione sessuale con il mio promesso sposo? Nulla è impossibile a Dio, risponde l'angelo Gabriele. E proprio su questa base ferma, il punto fermo dato anzitutto alla fede di Abramo, ad Abramo e a Sara era stato detto: nulla è impossibile a Dio. Ora, se Dio può rendere feconda la sterile, come era Sara, e ha reso feconda Elisabetta, l'angelo dice è già al sesto mese la tua cugina che tutti dicevano sterile, e anche la Vergine può generare e partorire, generare per opera dello Spirito Santo. E Maria si affida totalmente a questa parola del Signore: eccomi, si compia in me la tua parola, venga secondo la parola del Signore. Elisabetta, quando Maria entra nella sua casa, sente, potremmo dire, questo profumo della fede. Felice la credente, felice Macaria epistheusasa, la colei che ha creduto e continua a credere. La vera grandezza di Maria sta proprio nella fede, nel pieno affidarsi alla parola. E potremmo dire che Maria risponde sulla stessa lunghezza d'onda, facendo salire dal profondo del suo cuore il profumo della lode, il Magnificat. Il Magnificat è il canto della fede di Maria, ed è come quando noi facciamo salire il buon odore dell'incenso, anche quello è profumo, no? L'incenso. E questo odore profumato salga a te la mia preghiera, dice il salmista, come il profumo dell'incenso. Bene, mi pare, parlando così simbolicamente, che alla beatitudine che esce dalla bocca di Elisabetta, beata te che sei credente, che hai creduto e continui a fidarti del Signore, Maria risponde con il canto della lode, del Magnificat, fa grande il Signore che ha compiuto in lei cose grandi. Anche questo significa far salire il profumo della fede, una fede che non rimane chiusa nell'animo, ma dal cuore sale alle labbra e fa grande il Signore, esalta il Signore, perché è Lui che ha guardato giù, ha abbassato gli occhi alla piccolezza della sua serva, Maria canta, ha guardato all'umiltà della sua serva, ed ora in poi allora tutte le generazioni mi chiameranno beata. Noi a 2000 anni di distanza dall'evento continuiamo a cantare la lode al Signore con le parole di Maria, il Magnificat, e a lodare la stessa Maria proprio per la sua fede. E dunque vuol dire che siamo dentro questo profumo che ci avvolge, il profumo della fede, della lode, della preghiera, del Magnificat. Sapete che quando nella Bibbia si guardano i fiori, l'odore piacevole dei campi, è tutto questo interpretato come un segno della benedizione divina. Anche nel libro della Genesi si coglie questo, Giacobbe annusa questo profumo della terra, poi delle vesti del suo figlio Giacobbe prima di benedirlo. Dio promette al suo popolo che fiorirà come un giglio e che il suo profumo sarà come il profumo dell'incenso. Lo troviamo questo anche nel profeta Osea al capitolo 14. E la sapienza che Dio ha stabilito in Sion, anche la sapienza diffonde profumo, come dice la sapienza ha il profumo del balsamo, come una mirra scelta. Mettere qualcuno piacevole profumo vuol dire anche ritenerlo importante. Pensate ad esempio anche il salmista nel Salmo 23, che pieno di gioia, di stupore, di ammirazione dice: mi ungi di olio la testa. E l'olio profumato che veniva riservato all'ospite nel banchetto in suo onore, e il salmista qui dice: ma è Dio stesso che mi profuma la testa, non solo mi prepara il banchetto, mi prepari una mensa davanti ai miei nemici, ma addirittura versi l'olio profumato. Che importante che sono per te. Noi che facciamo salire l'incenso, l'aroma, come espressione di fede e di preghiera al nostro Dio, ma Dio stesso ci profuma il capo, a dire che noi siamo preziosi per Lui. Non solo ci prepara il necessario, il banchetto, ma addirittura versa sul nostro capo il profumo. E a questo punto vorrei fare il collegamento con i racconti che ci parlano della profumazione di Gesù da parte delle donne. E viene da domandare: ma quante volte è stato profumato Gesù? Perché tutti e quattro i Vangeli parlano della profumazione, dell'unzione profumata di Gesù da parte di una donna. Per i primi due Vangeli, Marco e Matteo, siamo ormai nell'imminenza della Pasqua e siamo a Betania. Specificano sia Marco che Matteo, sono d'accordo nel dire che siamo nella casa di Simone il lebbroso, specifico ex lebbroso, perché vuol dire che Gesù lo deve aver curato, allora si dice lebbroso per indicare appunto che è un miracolato del Signore, perché se fosse stato ancora lebbroso non si sarebbe potuto andare a casa sua a celebrare un banchetto. Ebbene, in quel contesto c'è una donna di cui si tace il nome, una donna quindi anonima, che versa il suo costoso profumo sul capo di Gesù mentre Gesù stava adagiato a tavola. E l'evangelista Marco precisa che questa donna infrange perfino il suo vaso di alabastro, non risparmia neppure quel vasetto prezioso peraltro di alabastro. Troviamo questo racconto al capitolo 14 di Marco. E a dire che proprio ha voluto versare tutto il profumo e infrange anche il vasetto. Versare il profumo sul capo richiama quello che vi ho appena detto del salmista: mi ungi di olio la testa, il mio calice trabocca. E una donna che versa il profumo, tutto il suo costoso profumo, sul capo di Gesù viene a indicare una sorta di consacrazione, perché Gesù è l'unto, il consacrato del Signore. Ma chi gli ha versato l'olio sulla testa? Umanamente parlando, una donna, di cui non ricordiamo il nome. Certo, Gesù è l'unto per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, dice Gesù nella sinagoga di Nazareth, quando legge la scrittura, il rotolo dal profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito del Signore mi ha consacrato e mi manda ad annunciare la bella notizia, il Vangelo ai poveri. Quando Gesù viene battezzato dal Battista, scende lo Spirito su Gesù in forma di colomba. Però se Cristo vuol dire unto, allora Gesù è stato effettivamente unto di olio profumato sulla testa, come si ungono il sacerdote, come si unge il re. Vi ricordate quando Samuele, il profeta Samuele, è inviato dal Signore a Betlemme, nella casa di Jesse, per ungere re al posto di Saul, uno dei suoi figli. Si presenta il primogenito, Eliab, e Samuele lo vede così imponente che stava già per versare l'olio profumato che teneva nel corno dell'animale, aveva riempito il corno di olio e lo versava, stava per versarlo sul capo del primogenito di Jesse, ma il Signore gli dice: no, non è lui che io ho scelto, l'uomo vede l'apparenza, Dio vede il cuore. E così passano in rassegna tutti i figli di Jesse. E alla fine mi viene un po' da sorridere, perché noi ci attenderemo che fosse Jesse stesso a dire al profeta Samuele: aspetta, ce n'è un altro. E invece è il profeta che deve domandare a Jesse: ma sono tutti qua i tuoi figli? No, adesso gli viene in mente che c'è il più piccolo con le pecore sui campi dei pastori. Allora il profeta Samuele gli dice: aspetta, non ci mettiamo a tavola, vallo subito a chiamare. E quando arriva David, che cosa succede? Succede che Samuele dentro di sé sente una voce: è lui, ungilo. E il profeta versa l'olio sul capo di David. Ecco, viene consacrato re. Adesso tornate nella pagina di Vangelo che vi stavo illustrando, che troviamo questo racconto sia in Marco che in Matteo, proprio nella settimana ultima della vita pubblica di Gesù, prima della sua Pasqua, 2 giorni prima della Pasqua, secondo Marco e Matteo. E Gesù viene unto di olio profumato sulla testa, quindi riconosciuto re, riconosciuto Messia, proprio da una donna. Gesù dirà: ovunque sarà predicato il Vangelo, sarà ricordato anche quello che questa donna ha fatto in memoria di lei. Di lei si è taciuto il nome, ma il fatto lo ricordiamo. E questa unzione viene indubbiamente a dire la regalità. Questa donna riconosce e versa il suo profumo sul capo di Gesù per riconoscerlo re, proprio mentre si avvia alla sua passione. Quindi gioca di anticipo, lo consacra re, a dire lei simbolicamente, che colui che affronta la passione, il crocifisso, è il Messia, è l'unto del Signore. Bene, vi dicevo che è interessante questa cosa, perché tutti e quattro i Vangeli parlano dell'unzione, del profumo che Gesù riceve sulla testa o sui piedi da parte di una donna. Non è mai un uomo a profumare Gesù, è sempre in tutti e quattro i Vangeli una donna. Ed è espressione di fede, ed è espressione di una fede che ama, amante. Però questa storia, questo evento della profumazione di Gesù ci viene raccontato in modi diversi. Marco e Matteo concordano nel dire che una donna, di cui non riferiscono il nome, ha versato il suo costosissimo profumo di nardo sul capo di Gesù. Giovanni ci ricorda il nome della donna, è Maria di Betania, la sorella di Marta e di Lazzaro, che nella comunità di Giovanni passava proprio, era riconosciuta come colei che aveva profumato i piedi del Signore, perché secondo Giovanni Maria di Betania a 6 giorni dalla Pasqua in casa di Marta, di Lazzaro, dopo che Gesù aveva risuscitato Lazzaro dai morti, lei versa il suo profumo nel contesto del banchetto sui piedi di Gesù. E tutta la casa si riempie di questo profumo bellissimo, bellissimo, perché la casa è un simbolo della Chiesa, a dire che questo gesto di Maria riempie di profumo non solo il corpo del Signore, i piedi di Gesù, ma addirittura tutta la casa, ed è già un profumo di risurrezione, anche se Gesù interpreta quel gesto in vista della sua sepoltura. Il testo di Giovanni, ora ve lo leggo subito perché è molto bello, lo possiamo leggere per intero e poi vedremo al racconto di Luca, il quale Luca concorda con Giovanni nel dire che c'è una donna che versa il profumo sui piedi di Gesù. Però il contesto in cui questo accade è tutt'altro, è diverso. Non siamo a Betania, che Betania è a pochi chilometri, 2-3 chilometri da Gerusalemme. Non siamo nella casa di Lazzaro, siamo ancora in Galilea, dico ancora perché Gesù prima di scendere a Gerusalemme ha svolto il suo ministero in Galilea. E Luca parla di questo ministero di Gesù itinerante che andava a piedi in giro per i villaggi e le città della Galilea, accompagnato dai 12 apostoli, ma anche da donne, e prima di raccontarci questo ambienta una pagina stupenda nella casa di un fariseo, dove entra appunto una peccatrice. Luca tace il nome di questa peccatrice, non sappiamo come si chiamasse, però era conosciutissima nell'ambiente, perché era la prostituta della città. E quindi basta dire la peccatrice era la prostituta, tutti la conoscevano, e questa donna si getta ai piedi di Gesù, mentre Gesù è adagiato a tavola, invitato dal fariseo Simone. Guardate anche qui l'intreccio di nomi, no? Per Marco e Matteo siamo in casa di Simone lebbroso, ma a Betania, per Luca siamo a casa di Simone il fariseo e siamo in Galilea, e la donna è una peccatrice che piange anzitutto, piange tutte le sue lacrime, e Gesù la lascia piangere, perché ci sono lacrime che vanno versate. Come quando appunto si è in un profondo dolore, vedi la morte di una persona cara, ma in questo caso questa donna era profondamente addolorata della sua situazione di vita e ha visto nello sguardo di Gesù, nel suo modo di relazionarsi, di relazionare da parte di Gesù, tutta la bontà, la tenerezza di Dio. si è come sentita attratta. Ecco il profumo di Gesù che attira. E lei risponde a questo profumo dell'amore di Gesù con il suo profumo, dopo avergli bagnato di piedi, di lacrime i piedi di Gesù, li cosparge col suo profumo. Vi dicevo, abbiamo un intreccio, perché in Luca e in Giovanni sono il profumo, l'unguento profumato è versato sui piedi di Gesù. Secondo Marco e Matteo è versato sul capo di Gesù. Secondo Luca, quella che profuma i piedi di Gesù è una peccatrice. E l'ultima parola che Gesù le dice è: va, la tua fede ti ha salvato. Ecco perché parlo del profumo della fede. Per questa donna del racconto di Luca, al capitolo 7 di Luca, è proprio il profumo della fede, una fede che ama, perché la conclusione del capitolo, di questo racconto al capitolo 7 di Luca, ha proprio a che fare con la fede. La tua fede ti ha salvato. Va in pace. Queste sono le ultime parole di Gesù dopo aver elogiato il linguaggio di affetto che lei ha espresso, perché non solo gli versa il profumo, ma bacia i piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi lunghi capelli. In Giovanni abbiamo anche una donna che profuma i piedi di Gesù, ma questa donna non piange, non ha ragione di piangere, non è infatti una peccatrice, è l'amica di Gesù, è Maria di Betania, e non ha ragione di piangere, perché siamo nel contesto di un banchetto festoso. Tra i commensali c'è Lazzaro risuscitato dai morti. Maria aveva pianto prima, quando Lazzaro era nel sepolcro, e Gesù era arrivato ai suoi occhi troppo tardi, perché appunto, se fosse stato qui, gli dice Maria, ricalcando le parole di sua sorella Marta, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Allora, in quel contesto, e siamo al capitolo 11 di Giovanni, Maria piange, ma al capitolo 12 non c'è ragione di piangere, perché viene offerto un banchetto a Gesù e tra i commensali c'è anche Lazzaro risuscitato dai morti. E allora qual è il gesto di Maria di Betania? Giovanni ci ricorda, menziona espressamente che si tratta di Maria di Betania. Il suo gesto è un puro gesto di amore. È Maria di Betania la figura agapica per eccellenza. Ora noi facciamo un breve intervallo musicale e poi riprendiamo proprio con questo racconto di Maria di Betania. Vi leggerò il testo, ci rimarremo sopra e faremo appunto un po' di lezione divina, di ascolto orante di questa pagina stupenda che ci viene a dire appunto il profumo della fede. Grazie. Carissimi fratelli e sorelle nel Signore Gesù, fratelli e sorelle di fede, voi tutti che vi state sintonizzando in questo momento su Radio Maria, stiamo parlando del profumo della fede. Ho scelto questo tema questa sera perché appunto vogliamo sentire il profumo dei credenti, della nostra fede, anche sostenerci con la nostra testimonianza di fede. Poi facevo il collegamento con il mese di maggio, ormai prossimo, che è sì un mese del fiori, del profumo delle rose, ma ancora una volta deve essere soprattutto il buon profumo di Cristo, il profumo della fede. Avevo iniziato, lo ripeto, per chi si sintonizzasse su questo, in questo momento, con il rendimento di grazie di San Paolo, il quale, scrivendo ai Corinti, dice proprio che noi siamo il profumo di Cristo in mezzo al mondo, e di portare questo profumo di Cristo nel nostro ambiente. Paolo dice che in Cristo e attraverso di Cristo Dio diffonde il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Allora è una bella sfida in questo anno della fede lasciare che salga dal nostro animo il profumo della fede, un profumo che si esplica poi nella vita di lode, di preghiera, di benedizione, ma anche proprio nella vita di amore. Il Vangelo di questa domenica ci ricorda il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ebbene, una fede che ama è indubbiamente una fede molto profumata. Adesso vorrei con voi entrare nella lettura e nel commento dell'unzione di Maria di Betania. Ho ambientato questo racconto mostrandone anche le somiglianze e le differenze, perché in tutti e quattro i Vangeli è presente l'unzione di Gesù da parte di una donna. Giovanni racconta in questo modo, all'inizio proprio del capitolo 12, i primi 8 versetti, e siamo dopo la risurrezione di Lazzaro. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva tutto quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Ecco, questo è il racconto dell'unzione di Maria di Betania secondo il Vangelo di Giovanni. E l'ultima parola è proprio di Gesù, che prende le difese di Maria, che replica a Giuda e ricorda che i poveri li avremo sempre con noi e quindi potremo sempre fare elemosina, basta che lo vogliamo. E l'elemosina non è solo quella in denaro, ma è ad esempio dare tempo, attenzione, aprire le porte di casa. Ma qui si tratta di un'altra prospettiva. Maria si è accorta che il vero povero in quel momento è proprio Gesù e gli vuole manifestare tutto il suo affetto. Ma andiamo con ordine, perché nel Vangelo di Giovanni ogni elemento è carico di significato. E Giovanni si muove, per così dire, su un doppio registro, su un doppio livello. C'è un livello che possiamo chiamare storico, letterario, e ce n'è un altro simbolico. Già il fatto che lui dica 6 giorni prima della Pasqua è come un campanellino per chi è familiare alla scrittura, in particolare al Vangelo di Giovanni. Perché? Perché Giovanni, quando inizia il Vangelo, ci presenta subito dopo il prologo la prima settimana di Gesù, una settimana, potremmo dire, inaugurale, iniziale. E questa settimana dell'inizio della predicazione culmina nel banchetto di Cana, le nozze di Cana, dove c'è appunto la presenza di Maria. Alle nozze era invitata la madre di Gesù. Sappiamo bene questo racconto, ma io ora ve lo ricordo per dire che la settimana iniziale ha il suo vertice nel banchetto, nelle nozze, e la manifestazione di Gesù avviene proprio ad opera di Maria, per intercessione di Maria, la quale dice ai servi: fate tutto quello che vi dirà. E quel vino sovrabbondante, 6 idrie, vedete, come 6 giorni della creazione. Dio ha creato il mondo in 6 giorni, ci sono 6 anfore che vengono riempite piene di acqua, trasformate in vino. Giovanni lega a un senso letterale le 6 anfore, un senso simbolico, i 6 giorni della creazione, e questi giorni culminano appunto in una nuova creazione inaugurata proprio da Gesù, che è lo sposo, il vero sposo è Gesù, il banchetto è il suo banchetto messianico, il vino buono, sovrabbondante, è l'alleanza di Gesù. Ora, siamo alla fine del Vangelo e Giovanni dice 6 giorni prima della Pasqua. È come drin drin, attenti, con 6 giorni è cominciata la predicazione di Gesù, la sua settimana iniziale di manifestazione, dove i primi 3 giorni sono scanditi dalla predicazione del Battista, che vedendo passare Gesù dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Poi c'è un crescendo fino appunto alle nozze di Cana. Ora, qui siamo 6 giorni prima di quello che è la Pasqua di Gesù, la sua cena, nel cenacolo, il suo amare i suoi fino alla fine. E questo amore di Gesù fino alla fine inaugura il 7º ed ultimo giorno, la creazione nuova, la risurrezione. Allora, è come se Giovanni ci dice: questa grande ultima settimana della vita di Gesù, che ha luogo a Gerusalemme, è inaugurata quest'ultima settimana dal gesto amante di Maria. Gesù trova accoglienza nella casa dei suoi amici, la famiglia di Betania, una famiglia fatta da 2 sorelle, Marta, Maria, e dal fratello Lazzaro. Al capitolo 11 Giovanni ci ha raccontato il lutto di questa famiglia, ci ha raccontato di come le 2 sorelle avevano mandato a dire a Gesù: il tuo amico è malato, è grave. Sappiamo il racconto della risurrezione di Lazzaro. Questo brano dell'unzione è strettamente legato nel racconto di Giovanni alla risurrezione di Lazzaro. E tenete presente che questo segno è il grande segno operato da Gesù, l'ultimo dei grandi segni raccontati da Giovanni, e che soltanto l'evangelista Giovanni ci parla appunto di questo segno, la risurrezione di Lazzaro. Ora, l'unzione di Maria di Betania è strettamente legata con questo racconto. Perché? Perché già all'inizio del capitolo 11, quando ci viene detto che Lazzaro era malato, l'evangelista presenta Maria come quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. È interessante perché questo versetto che ho appena letto è detto al capitolo 11, prima ancora che Maria facesse questo gesto. Il racconto è al capitolo 12, quello che Maria ha fatto. fatto viene raccontato al capitolo 12. Ma quando la introduce, e nel contesto della malattia e poi della morte di suo fratello, anticipa questo racconto. Cosa significa? Significa che quando Giovanni scrive il Vangelo, nella sua comunità, nella prima comunità cristiana, Maria di Betania era ricordata, nominata come quella, sai, dice, quella che costasse di profumo il Signore. Quindi questo gesto l'aveva, per così dire, segnata per sempre. È così importante che tutti ormai la conoscono come quella che cosparse di profumo il Signore, tanto che l'Evangelista la introduce così prima ancora di raccontarci l'episodio. Bene, ora noi ci ambientiamo allora a casa di Lazzaro, a Betania, v'ho detto 6 giorni prima della Pasqua, dunque all'inizio dell'ultima settimana di vita di Gesù, e in onore di Gesù viene fatta una cena, un banchetto solenne. Se Lazzaro è già risuscitato, noi capiamo che Gesù se lo merita un banchetto. E come che se lo merita? È lui il grande protagonista, ma è bello anche far festa proprio perché c'è un morto risorto da festeggiare. Dice, ha un risuscitato dai morti, ma bisogna festeggiare la vita. Quindi è un banchetto per la vita risorta, già sentiamo quindi il profumo della Pasqua, perché Lazzaro è risuscitato ed è Gesù che decide di andare lì. Ascoltiamo bene il verbo, 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò. Dunque il primo personaggio di questo racconto è proprio Gesù, sua è l'iniziativa di recarsi a Betania. E sua è l'iniziativa di andare lì dove aveva, dove si era sperimentata l'amarezza della morte, il profumo cattivo, puzzolente della morte. Ricordate che Marta dice, ma Signore, quando Gesù gli ordina, fate srotolare la pietra, ma Signore puzza, è già da 4 giorni. Bene, proprio lì dove c'era il fetore della morte nei dintorni, ma insomma l'amarezza dentro nella casa, lì era anche echeggiato il profumo della risurrezione. Lazzaro viene fuori ed è vita ed è primavera ed è risurrezione. Ora Gesù decide di andare lì e lì si festeggia, certo, è un anticipo, è la risurrezione di Lazzaro, è il segno di quella di Gesù. Gesù scenderà nella tomba, Lazzaro viene fuori, Gesù scenderà fino agli inferi, entra lui per amore nostro nel grembo della morte, ma sappiamo anche che l'ultima parola non è la morte. E tutto questo racconto viene a indicarci proprio il gioco tra morte e vita, malattia e risurrezione, malattia, morte e risurrezione, banchetto, quindi festa, e profumo, che costa più dello stesso banchetto. Il banchetto di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di nutrirci e stare bene, e il profumo che di per sé non abbiamo bisogno, ma che esprime proprio quella gratuità che farà tra l'altro mormorare Giuda, che non capisce la logica di tutto questo spreco. Tornando al testo, ho già sottolineato che il primo personaggio ad entrare in scena è proprio Gesù, sua è l'iniziativa di andare a Betania. Il secondo personaggio che viene menzionato per ordine è Lazzaro. Cosa ci viene detto di Lazzaro? Quello che già sappiamo dal capitolo 11, cioè che Lazzaro è risuscitato dai morti e che questo lo si deve appunto a Gesù. Il testo recita che egli, cioè Gesù, aveva risuscitato dai morti. Chi è il terzo personaggio ad entrare in scena? È Marta. E cosa si dice di Marta? Il verbo che la descrive è serviva. Ora, questo ruolo è importante, sapete, perché il verbo è diaconeo, servire, in greco è diaconeo, e da questa parola, da questo verbo, viene diaconos, il diacono. Dunque, presentare Maria con questo verbo indica certamente che sta facendo un servizio della mensa, ma anche di più. Allude allo status sociale di Marta, no, scusate, forse prima ho detto Maria, mi sono sbagliata, sto parlando di Marta. Marta è introdotta per prima, è il ruolo di Marta che è descritto con il verbo diaconeo, che appunto indica, allude anche allo status sociale di Marta, è lei la signora della casa. E questo appare se noi confrontiamo la pagina appena letta con un'altra pagina, che è Luca 10, dove Luca parla delle due sorelle, Marta e Maria, introduce anche lui anzitutto Marta, Luca parla anzitutto di Marta, dicendo che ha una casa e dunque lasciando immaginare che la casa fosse appunto di Marta, perché accoglie Gesù nella sua casa. E Marta è intenta ai servizi, a preparare una buona cena per Gesù, mentre ricorderete che Maria è seduta ai suoi piedi. Bene, qui c'è qualcosa di simile. Marta è colei che serve, e questo servizio la introduce anche come la signora di casa. È lei il responsabile del banchetto, probabilmente che l'ha organizzato, è lei la signora di questa casa e che si occupa dunque del buon funzionamento, che tutto sia servito bene, che le vivande siano appunto all'altezza della situazione. L'ultima dei tre fratelli è Maria, ad essere anche qui menzionata. Ma è proprio l'ultima che sorprende tutti. Prima c'è Lazzaro, poi c'è Marta, e cosa cambia però nella scena? Cambia tutto quando entra Maria. Se non avesse fatto lei questo gesto, la cena di Betania non avrebbe avuto niente di speciale, perché Gesù aveva partecipato a diversi banchetti in casa di varie persone, e ciò che caratterizza e che segnerà per sempre questa cena dove c'è Lazzaro e dove Marta serviva 6 giorni dalla Pasqua è quello che ha fatto Maria, non quello che ha fatto Marta, ma quello che fa Maria, e quello che fa Maria, eccolo, 300 grammi di profumo. Quindi non è una piccola boccetta, è un parecchio profumo e anche costosissimo profumo. 3 verbi descrivono l'azione di Maria: prese, cosparse, letteralmente unse, e poi il terzo verbo è asciugò. Prima di stare ancora un po' su questi verbi, vediamo che il quarto personaggio ad essere introdotto è Giuda Iscariota, che ha un comportamento esattamente al contrario di quello di Maria. Tanto lei è generosa, tanto lei è espressione di agape puro, tanto Giuda appare qui veramente meschino, perché non è che pensasse ai poveri, lo annota l'Evangelista, pensava al guadagno, si sarebbe potuto vendere per 300 denari. Allora, qui comprendiamo che c'è in gioco un profumo che è anche simbolico, è indubbiamente molto prezioso. Una libra, in greco si parla, la quantità è espressa una libra, e una libra equivale a 327 grammi. Ma l'Evangelista non si limita a indicare la quantità, specifica la qualità, dice che quel profumo era profumo di puro nardo. E poi parla della qualità, appunto puro, genuino. E poi parla del prezzo, era molto caro. Giuda, che doveva intendersene, stima che il valore di quel profumo fosse di 300 denari. Ora, teniamo presente che l'equivalente di una giornata di un operaio corrispondeva a un denaro. Quindi 300 denari è l'equivalente di un anno di lavoro. Capiamo perché grida lo spreco. È uno spreco enorme che provoca appunto una reazione di indignazione, perché come se Giuda dicesse che esagerata, ma poteva usarne solo un po', perché proprio tutto, perché tutto questo spreco? E a questa reazione di Giuda risponde Gesù, Gesù che difende Maria, Gesù che dice lasciala fare. Lasciala fare, cioè lascia che esprima non solo tutto il suo affetto, ma che versi anche tutto il suo costosissimo profumo. E il legame che Gesù fa tra il profumo e la sua sepoltura, lo ha fatto per il giorno della mia sepoltura, come un anticipo. Vale a dire che Gesù stesso collega questa profumazione con la sua morte, perché mica seppelliamo un vivo. Ovviamente si dice per la mia sepoltura, è un accenno quanto mai evocativo della sua morte. Quindi siamo qui nel contesto di un banchetto e tra i commensali c'è un risuscitato dai morti, ma si profila la mia morte, siamo a 6 giorni dalla mia morte. E Maria ha visto bene, perché si vede bene soltanto con il cuore. E non può Maria liberarmi dalla morte, perché alla morte vado incontro io stesso per compiere il volere del Padre. Gesù stesso si offrirà come sacrificio di soave odore, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E però Maria risponde all'amore con amore, vede bene perché vede con il cuore e fa tutto quello che è in suo potere, manifesta questo grande amore versando tutto il suo profumo sui piedi del suo Signore e poi asciugandoli con i suoi capelli, espressione chiaramente di grande affetto rispetto a chi versa sulla testa il profumo versato sui piedi indica non solo il riconoscimento della dignità del Signore, ma anche tutto l'affetto, la devozione. E questo semmai di ungere i piedi dell'ospite era un compito di uno schiavo, di una schiava, mentre Maria volontariamente e con immensa gratitudine si mette ai piedi del suo maestro per compiere questo gesto. Stride, non vi pare, stride moltissimo, come il nero col bianco, stride l'atteggiamento, l'obiezione di Giuda, anche se a una prima lettura sembra attento ai poveri, dice si poteva vendere e dare ai poveri. È l'Evangelista che a questo punto entra in scena indirettamente, parla senza entrare visivamente fuori dalle quinte, ma annota l'Evangelista, disse questo Giuda non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. Per 30 denari lui venderà il Signore. E qui pensate che spreco, 10 volte di più. Allora, bella figura tirare in ballo i poveri, oltretutto è vicina la Pasqua e ricordare i poveri è anche proprio un attinente al tema, perché nella prossimità della Pasqua i giudei erano interpellati a ricordarsi dei poveri. Del resto anche noi nelle feste dovremmo ricordarci dei poveri e condividere i beni con chi non ne ha. Perciò Giuda, ricordando la prossimità della Pasqua, 6 giorni dalla Pasqua, chiama in campo i poveri, ma l'Evangelista annota, questa è il modo di dire, è l'espressione, ma a lui non importavano i poveri, a lui importavano i soldi. Ed è solo il Signore che può vedere fino in fondo le nostre intenzioni e quindi smascherare l'ipocrisia. Ipocrita, non ti interessano i poveri, ti interessano i soldi. Lasciala fare, come a dire, adesso c'è uno che è veramente povero, sono io. Tra un po' mi sarà tolta anche la vita. E Maria ha compreso che sono il povero. Gesù ha speso sempre la vita per i poveri. Chi si è dato da fare come lui per amore dei poveri? Non è forse passato Gesù facendo del bene a tutti e in particolare aiutando i poveri di vario tipo, i poveri di beni, i poveri di salute, perché guarire i malati è occuparsi dei poveri. E Gesù a chi era povero di salute ha mostrato la sua benevolenza con segni di guarigione. A Lazzaro, che non aveva più vita, lo ha richiamato in vita. Ora è lui però che si avvicina alla sua morte, è lui che scenderà nella tomba. E Gesù dice, lasciala fare, lo ha fatto per la mia sepoltura, come un anticipo. Ma allora quel profumo versato quasi d'anticipo, come rito funebre, perché i corpi venivano appunto profumati prima della sepoltura, questo rito giocato in anticipo, che effetto fa? Quello di riempire tutta la casa. Vorrei sottolinearlo questo aspetto. Allora tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. In apertura avevo detto che sono di ritorno da Assisi, ho avuto la grazia, una grande gioia anche di dare un corso biblico alle suore clarisse del proto monastero, cioè del monastero di Santa Chiara in Assisi, il monastero primo. E mi dicevo, ma guarda, qui c'è proprio il profumo, l'autentico profumo che riempie la casa della Chiesa. Agli occhi del mondo però, queste sono persone sprecate, ma chi ve lo fa fare a chiudervi qua in clausura? Con tanti bisogni che ci sono, potreste almeno, se volete consacrare la vostra vita al Signore, bene, ma almeno andate negli ospedali, almeno aiutate i poveri, ci sono tanti poveri. Spesso neppure i cristiani comprendono il senso di una vita totalmente dedicata alla preghiera. Eppure Santa Chiara, queste sue sorelle, non è come proprio il vasetto spezzato. Dare tutto, un profumo, una fede, perché solo la fede può consentire una vita così. Solo per fede si può amare in questo modo. Ed ecco il profumo della fede orante, di una vita che si dona totalmente per il Signore, ma donandosi per il Signore raggiunge i poveri, e ovunque essi si trovino. Penso a Santa Teresa del Bambino Gesù, che non è mai uscita dal Carmelo, che ha donato tutta la sua vita nella preghiera, nell'amore al Signore, attraverso l'amore delle sue sorelle in quel piccolo ambiente che è un monastero, una vita claustrale. Eppure è la patrona delle missioni, a dire che il profumo della sua fede amante si è diffuso e ha riempito la casa. Allora, è tempo di concludere perché voglio lasciare spazio anche alle vostre domande. Allora, vorrei fare un'applicazione. Ma voi che mi ascoltate, che magari siete in un letto di dolore o su una carrozzella o afflitti per vari motivi, avete pur sempre un vasetto di olio profumato da versare sui piedi del Signore. E questo vasetto è la nostra stessa vita. Noi non possiamo fare grandi cose, però il nostro sacrificio di lode è come il profumo soave e la nostra fede è il profumo che non solo sale a Dio, ma che riempie la casa, cioè la Chiesa. E abbiamo bisogno di questo profumo reciproco della fede e dell'amore. Abbiamo bisogno di coprire anche certi cattivi odori. Cosa succede quando nella casa ci sono cattivi odori? Che facciamo un po' di spray, no? Mettiamo un po' di profumo. Ebbene, qui c'è bisogno ancora oggi di buon profumo, profumo di una fede orante, profumo di una fede amante e profumo anche che trasforma la sofferenza in sacrificio di gradito odore, perché ciò che trasforma è proprio l'amore. E in questo senso vi invito a offrire quello che siete, quello che avete, la vostra fede, il vostro amore. Dice, è poca la mia fede, versala tutta, donala, è poco il mio amore, versalo, amatevi gli uni gli altri. Dice, io non so cosa fare, fai quello che nella seconda lettura di oggi è riferito a Dio. Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Ecco, dai una mano a Dio ad asciugare le lacrime di chi ti sta attorno, a partire proprio dai più vicini, perché tante volte neppure le vediamo le lacrime, come le possiamo asciugare? E poi diventa tu stesso questo profumo. Concludo con un altro racconto che mi ha colpito proprio ad Assisi, ascoltando una conferenza, ed è un detto di un padre del deserto. Sapete questi credenti che si ritiravano, siamo nel secolo III, IV dopo Cristo, nel deserto della Tebai, del deserto dell'Alto Egitto, a fare vita di penitenza. E allora uno di questi monaci, Abbalot, andò a trovare un vecchio padre del deserto e gli disse: per quel che posso, io recito il mio ufficio divino, poi anche digiuno un poco, prego, medito, vivo in pace con tutti per quanto mi è possibile e poi anche purifico i miei pensieri, cioè caccio via le distrazioni, i pensieri negativi. Che cosa altro posso fare? Bella domanda, diremo noi, non fai già abbastanza? Che cosa posso fare? Non si finisce mai di progredire. E questo chiede appunto questo monaco al padre del più anziano, un altro monaco più anziano. Il vecchio rispose in questo modo, in silenzio. Si alzò in piedi, allungò le mani verso il cielo e le sue dita divennero come 10 lampade di fuoco. E a questo punto, quando le dita divennero come 10 lampade di fuoco, rispose: se vorrai, potrai diventare tutto una fiamma. Che trasformazione, eh? Non accontentarti semplicemente di aggiungere una preghiera, non accontentarti di fare un po' di digiuno, c'è di più. Se vuoi, puoi diventare tutto una fiamma, e capiamo, brucia, ardi d'amore. Ecco, se vuoi, aggiungerei, puoi diventare profumo delizioso, il profumo di Cristo che si diffonde e riempie tutta la casa. Ama, e questo amore, questa fede amante sarà il profumo. Diceva San Gregorio di Nissa che il profumo dei cristiani non è una sensazione dell'odorato, ma è qualcosa che col respiro dello spirito si è il credente che accoglie col respiro dello Spirito il profumo di Cristo. Ecco, se vuoi, a partire da adesso, puoi accogliere questo profumo, diventare tu stesso profumo, puoi lasciarti accendere dal fuoco dello Spirito e diventare tu stesso tutta una fiamma. Grazie, attendo le vostre domande.
Pronto?
Sì, pronto.
Sorella,
buonasera, con chi parlo?
Sono Caterina e faccio parte della storia sacra perché il mio paese si chiama Caino.
Ah sì?
Ascolta.
Mamma mia, ma come si fa a chiamare un paese così?
No, perché la storia dice
che... Ah, va bene, va bene.
Il nostro
bene,
paese
Caterina.
È circondato da montagne e sembra un catino. E forse hanno... da catino è venuto fuori Caino.
Mamma mia, beh, insomma, niente. Non è bello dire vengo dal paese di Caino, comunque. Caterina, lei è la benvenuta e penso che è tutto un profumo.
Sì, ascolti, forse esulo un pochino della catechesi di stasera.
Va bene.
Però in questa quaresima noi abbiamo pregato il credo, che non è quello della domenica, lo solito. E siccome io lo prego sempre con Radio Maria, dico all'inferno. E una mia amica, che è molto devota, mi ha detto, guarda che non si dice all'inferno, ma agli inferi. Prova a vedere che differenza c'è. Allora, lei che è la potenza della sapienza, mi spiega che differenza passa tra inferno e inferi?
Allora,
grazie,
ridimensiono subito.
E grazie di tutto,
Ah, grazie a lei, Caterina.
Arrivederci.
Arrivederci Caterina, la ringrazio di questa sua domanda, la ringrazio soprattutto per questa sua fede che si esprime nella preghiera del credo e l'antica traduzione era proprio discesa all'inferno, bisogna intenderci cosa intendiamo con inferno, perché noi intendiamo con l'inferno il luogo della dannazione e gli inferi si intende il luogo dove gli antichi vedevano i morti, lo Sheol, il luogo dei morti, anche proprio degli antichi, no? Questa immagine degli inferi o dello Sheol in ebraico, che è abitato più che altro da ombre perché così li immaginavano, i corpi si dissolvono, ma gli spiriti, le ombre, abitano gli inferi, lo Sheol. Allora, le due cose in realtà sono anche vicine però, perché questi inferi li facciamo appunto in basso, legati comunque alle potenze della morte, la morte che è... ha il potere di mangiare tutti come una grande bocca che non risparmia nessuno. Bene, allora è come dire che Gesù è sceso, che più in giù non si può andare, nel regno dei morti. Inferno sarebbe nel regno di Satana, nel regno del demonio, perché per noi l'inferno sono i dannati e non tutti i morti erano dannati. A legame di queste due cose vorrei aggiungere però che negli inferi, prendo il brano della lettera di Pietro, il capitolo 3, dove si dice che Gesù, messo a morte nel corpo ma vivo nello spirito, andò a predicare agli spiriti, lui vivo nello spirito, quindi dopo morto, in quei giorni che noi diciamo nel sepolcro, non è rimasto lì senza fare nulla, ma discese agli inferi. Però non dice così la lettera di Pietro, andò, dice invece, a parlare agli spiriti chiusi nel carcere, quelli che si erano rifiutati di credere nei giorni di Noè, cioè il diluvio universale, perché i giorni di Noè è quando Noè predicava e nessuno gli voleva credere, per cui venne il diluvio. Ora, ai tempi di Gesù, e del Nuovo Testamento, la generazione di Noè era la generazione dannata. Secondo gli ebrei non avrebbe avuto parte del regno di Dio, proprio perché la generazione più ribelle, dannata. Ebbene, secondo la lettera di Pietro, Gesù sarebbe andato anche a questa generazione dannata, collocata appunto nell'inferno. Allora, vedi perché ho raccontato questo? Per dire che nella prospettiva cristiana Gesù è andato anche ai dannati a dire c'è la possibilità di conversione, vi annuncio, andò da morto ma vivo nello spirito a portare il Vangelo agli spiriti in carcere, alla generazione dannata, nel senso che non ha voluto credere e che è stata sommersa dal diluvio. Conclusione: Gesù non va dai diavoli, se non semmai, se va dai diavoli, che qualche biblista interpreta anche così, gli spiriti sarebbero i demoni, allora se la leggiamo così, vuol dire che Gesù va da loro a dire ho vinto io, non sei tu il sovrano, il principe, ma il principe di questo mondo è stato confitto. Quindi se scende, possibilità di lettura valida, all'inferno è per dire ho vinto. Se la leggiamo scese agli inferi, va a tutti quelli che sono morti prima di lui, a tutti gli antenati, alle miriadi di generazioni e di persone, ad annunciare il Vangelo e comunque la sua vittoria sulla morte, ad aprire appunto la via che conduce al Padre, che conduce al Paradiso. Grazie Caterina, spero di non aver fatto più confusione, ma comunque vedi che per sé si può dire sia agli inferi che all'inferno secondo la vecchia traduzione, ma il senso è quello che Gesù arriva fino in fondo ad aprire le porte a tutti. Pronto?
Sì, pronto. Buonasera.
Sì.
Bene, buonasera. Ho aspettato. Buonasera, io mi chiamo, vorrei non dire il nome, insomma, sono la signora di Verona.
Non lo dica,
sì.
Perché
sono
anche...
sono la signora di Verona. E ho ascoltato un tema molto, molto interessato. La fede, io amo molto il Signore, che ogni sera ho un libricino lì, faccio l'esame, le parlo mentalmente, ovviamente, vero? Capiamoci, però la fede è seguire il Signore a volte dura, nel senso, adesso gli spiego, nel senso sì. Che fare del bene a delle persone che ti hanno fatto tanto del male, io sono seguita per esempio da un bravissimo sacerdote spirituale e sono andata 2 giorni fa a dire le messe per il mio primo marito che è morto 30 anni fa, aveva 27 anni, e per dire la messa che scade al 30 di aprile, insomma, no? E questa è una cosa, però mia suocera è morta il 25 di aprile, 2 anni fa mi sembra, 2 o 3, 2 mi sembra, comunque vabbè. Ma questa donna mi ha fatto tantissimo del male, avevo 2 bravissimi frati padri esorcisti che mi hanno protetto, ma lei e tante altre cose. Non avevo voglia di dirglielo, le dico la verità. E insomma, finché ho ceduto per amore del Signore, solo per amore di Lui, guarda, e anche perché lo temo, nel senso... si teme anche sui giudizi, diciamola tutta, no? E allora lui mi ha detto, questo vale il doppio. Vale il doppio perché
messa.
Fatto uno... Come?
Dico, vale il doppio questa messa che stai facendo dire?
Sì, te le faccio dire, nel senso che ho fatto lo sforzo, perché non gliel'avrei detta per quello che ha combinato, però ho fatto lo sforzo e l'ho fatto dire lo stesso, insomma. Sperando
vabbè,
che...
questo è il buon profumo,
però,
no?
Volevo dire che a volte il Signore ha perdonato tutti, no?
Sì.
E per amor suo bisogna anche, mi scusi, bisogna anche a fare forza contro noi stessi e insomma anche queste persone che hanno fatto del male, anche grave, fare del bene, ma io non lo so... Ma lo faccio per amore del Signore, però.
Beh, lodi al Signore che la rende capace di questa espressione di amore. Certo che lo fa per amore del Signore, ma vede che proprio questo si diffonde come il profumo di Cristo. È il profumo del perdono, è il profumo di una fede che si traduce in perdono e in amore, e quindi io non posso che incoraggiarla a continuare su questa via, perché è proprio questa via che diffonde il buon profumo di Cristo, che è profumo di pace, profumo di perdono e di liberazione. Grazie, grazie, continui così, che è proprio sulla strada dell'amore, quindi del profumo del Signore.
Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera, sono Marco da Padova.
Buonasera Marco.
Buonasera, salve, volevo ringraziarla prima di tutto per la catechesi di questa sera e mi ha suscitato in me delle riflessioni che volevo condividere con lei brevemente.
Grazie Marco, volentieri.
Grazie a te. Prima di tutto volevo ringraziarti perché è interessante come il respiro, il profumo che si veicola tramite il respiro, passi tramite la testa, il naso che si situa nella testa, e arrivi poi al cuore.
Certo.
Perché tramite i polmoni, effettivamente anche fisiologicamente parlando, arriva al cuore. Quindi questo gesto che fa il profumo di riempire tutto l'essere, dalla testa al cuore, è un po' quello che fai tu anche con questa catechesi, cioè illuminare con la conoscenza qualcosa che riempie veramente l'animo come un profumo. Ed è bellissimo questa cosa, è un po' come l'Evangelista Giovanni che pone la testa sul cuore di Gesù, ma è la
che
testa,
bello.
È il suo Vangelo pieno di significato, pieno di coscienza e lume di coscienza, che è bellissimo, è proprio è la sintesi di tutto questo, è un po' il profumo di cui tu hai parlato stasera, io ti volevo ringraziare di questo, grazie.
Ma
di questo...
sono io che ringrazio te Marco, perché in poche parole hai reso molto bello questa simbolica, che il profumo, l'odorare è molto importante anche nell'antichità e anche in molte religioni, il profumo rientra tra i segni sensibili della penetrazione proprio del mondo soprannaturale e dell'intreccio del naturale col soprannaturale, quindi questo salire alla testa e poi scendere al cuore, inebriare, usiamo questo verbo, sono inebriato del tuo profumo, è anche un'espressione del Cantico dei Cantici, il tuo nome, dice lei, l'innamorata, è come un profumo che mi inebria. Ecco, grazie Marco, e auguro proprio che la parola del Signore sia un profumo che ci inebria e dunque che ci dà anche tanta gioia, perché il buon profumo ti fa sorridere, che buon profumo, che gioia del cuore. Grazie. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera.
Buonasera.
Guarda, volevo fare i complimenti anche con il ragazzo che ho sentito prima, il signor Marco, e ha fatto un bel accenno proprio al respiro, proprio per respirazione,
sì.
Per cui atti pulsanti. E molto il complimento anche a lei, perché è molto bello anche un verbo causato, molto semplice, quello di impermeare dall'esterno verso l'interno, per cui verso il nostro interno, ricollegandomi anche a quel ragazzo, a signor Marco, molto complimenti.
Grazie, grazie a lei. Io li indirizzo tutti al Signore, questi vostri complimenti, glieli restituisco come profumo di gradito odore anche da parte vostra. Magnificat, grazie, lodi al Signore. Pronto?
Sì, pronto?
Pronto?
Sono Elena,
sì,
Ho acceso per combinazione la Radio Maria, qui la radio, e
sì?
Ho sentito le sue ultime parole, il profumo di Cristo, Signore, e ancora quant'altro ha detto lei. Come?
Non ho capito chi è però.
Ah, mi perdoni, sì, è vero, mi chiamo Alighieri, chiamo da Roma.
Ah, buonasera.
Buonasera a lei. Senta madre, ho acceso per caso la radio e ho inteso delle parole alate che mi hanno subito... conquistato, anche perché sono effettivamente alla ricerca di un mio orientamento,
sì.
E quindi per la mia situazione particolare, insomma, vero, sono rimasto
sì.
solo e quindi sono anche un po' avanti negli anni, figli, eccetera. Dunque, come potrei approfondire questa cosa? Perché ho sentito soltanto le ultime sue parole che mi hanno...
Le ultime parole, ecco, perché ho dedicato...
Che erano proprio per me.
Catechesi. Ecco, ho dedicato questa catechesi al profumo della fede. Siamo nell'anno della fede e dicevo che questa nostra fede occorre che si diffonda. Il Papa Francesco ci dice appunto di arrivare fino alle periferie del mondo, non solo geografiche ma esistenziali. E noi ci possiamo arrivare anche con il profumo della fede, anche restando nella casa, la preghiera ad esempio, è un profumo che si diffonde. Dobbiamo avere questa fiducia che il buon profumo arriva al cuore di Dio, ma lo sentono anche quelli che ci stanno vicini, perché la fede, chi ce l'ha, la diffonde, si sente, insomma, se siamo vicino a una persona credente, il suo modo di pensare, il suo modo di giudicare il mondo, di rapportarsi agli altri, è come un profumo che si diffonde. Allora Paolo ci diceva: portatelo ovunque questo buon profumo di Cristo, siate voi in mezzo agli altri il profumo di Gesù. E questo è anche l'augurio che faccio a tutti voi che questa sera siete in ascolto su Radio Maria, che la vostra vita diventi il buon profumo di una fede amante e che con Maria, beata perché ha creduto, possiamo anche noi continuare ad annunciare anzitutto proprio con la nostra vita la bella notizia, il Vangelo di Gesù, e a diffondere il suo profumo, l'amore di Dio. Grazie, se non ci sono altre telefonate, se ci sono io ho tempo, sono ben contenta di rispondere. Sono contenta di poter rispondere anche, abbiamo parlato 6 giorni prima della Pasqua e ora ascoltiamo la 6ª domanda.
Pronto?
Pronto.
Io sto parlando con la suora.
Elena.
Sì. Ho ascoltato solo una parte, ma mi piace moltissimo sentire parlare. Io sono Miriam, che chiamo da Modena, e io ho avuto una vita terribilmente tribolata e sofferente fino. Una volta avevo la mia bella fede, sono montanara, e mi vedo, bastava un tramonto, un fiore, per spontaneamente lodare Dio, proprio perché me lo sentivo vicino dentro. Adesso, dopo tanto soffrire, tanti imbrogli, una vita terribile, c'è qualcuno che ha detto persino che sono posseduta da uno stuolo di demoni, che io sono andata il prete mi ha fatto vedere l'esorcista e mi ha detto che era assolutamente vero. Però ho scritto a Padre Amor, mi ha detto che è vero, che ci sono dei demoni che non si manifestano. Io questo qua, dico la verità, mi rifiuto di crederlo, perché allora il demonio sarebbe più forte di Dio. Però, tornando a noi, al nostro discorso, no? Io senza Dio non vorrei mai essere nato, non vorrei esistere. Non vorrei, proprio perché la mia vita non avrebbe, sarebbe stata unicamente sofferenza. E quindi adesso mi prendono spessissimi dubbi di fede, come faccio a tirare avanti, perché non ho poi nessuno?
Certo, Miriam, mi stai ascoltando allora? Miriam, guarda, non ho tanto tempo per rispondere, però vorrei dirti questi dubbi di fede, consegnali al Signore, fai come se fossero questi dubbi di fede un granello d'incenso che tu metti sul carbone ardente, il carboncino. La tua vita è tribolata, è come quel carboncino ardente, perché la sofferenza è come un fuoco e non si può far finta che non ci sia il fuoco e la scottatura se siamo bruciati dentro dal dolore. Allora tu prendi questo dubbio e buttalo come nella tua mente, immaginati così: c'è il turibolo acceso della mia vita, sto soffrendo, Signore, ti butto lì questo dubbio, fa che sia come un granello d'incenso, fa che salga. Alle volte c'è mirra, no? Che è un profumo acre, che ci rimanda anche alla sofferenza. La mirra l'hanno portata in ricordo anche del morire. Ebbene, metteglielo su quel carbone ardente che è la tua vita e la tua sofferenza, e vedrai che il Signore apprezzerà questo tuo gesto, questo tuo offrirgli i dubbi della fede,
li apprezzerà non meno delle lode e delle giaculatorie di chi tranquillamente si reca in chiesa, perché siamo impastati di fede e di incredulità, tutti quanti. Tu offri il tuo dubbio e il Signore lo apprezzerà come profumo di gradito odore, come un buon profumo. Vi saluto, cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una bellissima ancora domenica di Pasqua, perché siamo nel tempo di Pasqua, e continuiamo ad offrire tutti quanti quel profumo soave che è proprio il Signore Gesù, e noi ad essere suo profumo, profumo di Gesù, nel mondo lì dove il Padre ci chiede di vivere. Grazie e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.